Questo tratto della passione di Gesù, che arriva fino alla sua morte, è ricco di moltissimi personaggi. Ci sono, insomma, abbiamo, quando leggiamo la passione alle Palme o il Venerdì Santo, diamo voce moltissime volte a degli oppositori di Gesù, ma di quelli che fanno parte del suo seguito. Improvvisamente scappa via fuggendo nudo il giovanetto che lo segue, e poi non sembra esserci più nessuno se non Pietro che lo rinnega, ma del suo seguito, dei suoi, non c'è nessuno. Improvvisamente appaiono queste donne qui, e pare però che ci siano sempre state, seppure da lontano l'hanno seguito sin dalla Galilea fino a qui, senza mai venire meno all'accompagnare anche il dolore, ma comunque tutta la vicenda di Gesù.
Mi colpisce il grido che Gesù emette prima di spirare, proprio per il fatto che è un semplice grido senza parola. Mi pare che anche in questo si possa contemplare il suo svuotamento, cioè lui che è la parola in assoluto, qui si svuota anche della parola, e quindi il suo rapporto con il Padre è un semplice grido.
Mi ha colpito che ritorna fuori durante appunto questo ultimo tratto della passione, il fatto dello scendere dalla croce, no? Che era presente prima come scherno da parte dei capi dei sacerdoti, e adesso ritorna fuori. Non si sa bene se è di nuovo uno scherno oppure se è proprio anche una sensazione di orrore, di rifiuto rispetto a questa fine che fa quell'uomo di Dio, no? E che invece noi sappiamo che appunto che non a caso Gesù non scende da quella croce, ma mi ha colpito il ritorno di questa obiezione di fondo, diciamo, no? Il fatto che lui non scenda dalla croce.
Io mi sono accorto che il verbo utilizzato al versetto 38 per descrivere il velo del Tempio che si rompe in due da cima a fondo è lo stesso che avevamo trovato nel capitolo primo del Vangelo di Marco, quando si parla del battesimo di Gesù e si dice che i cieli si aprono. E dunque questa rottura dei cieli e del velo sembrano connesse, nel senso che il Figlio di Dio scende su questa terra inaugurando evidentemente una nuova creazione, cieli nuovi e una terra nuova, e rompendo il velo inaugura un culto nuovo che non prevede più delle barriere, degli ostacoli. In realtà il velo del Tempio è un doppio velo, ci sono due veli, come spiega molto bene il capitolo 9 della lettera agli Ebrei, quindi ci si può interrogare su che cosa realmente sia successo quando l'Evangelista dice che si è rotto il velo del Tempio, ma in ogni caso il significato sembra quello che appunto la lettera agli Ebrei in diversi capitoli ci dice, cioè che il Figlio di Dio entra nella parte più interna, più riservata, il Santo, e poi successivamente il Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme, per indicare in realtà la penetrazione nel Santuario del Cielo, nel mistero stesso di Dio. il velo che custodisce, che protegge, dà anche il senso della separazione, del sacro, è peraltro rimasto nelle liturgie dell'Oriente cristiano, per esempio l'uso dell'iconostasi, di diverse tende, continue processioni che i ministri fanno da dentro a fuori, per indicare che c'è un mistero, un'intimità, una sacralità, un luogo speciale, ecco, in cui avviene l'inaugurazione del culto nuovo.
A me è sembrata molto bella la figura del centurione, e intanto perché mi sembra che solo Marco dica che lui sta di fronte a lui, e così, tra l'altro, in un luogo molto prezioso, perché nel Vangelo di Giovanni lo si dice appunto di Giovanni e della madre, e qui queste figure così consolanti non ci sono, però c'è quest'uomo apparentemente lontano che però fa la sua professione di fede. Mi ha colpito che fa questa professione di fede, e solo Marco dice che lo fa perché per come lo vede morire. Secondo Matteo c'è il terremoto, ci sono tante cose strane, quindi uno può anche pensare che uno appunto noti la particolarità della cosa. Qui invece è proprio la sua morte, e poi così in questi tempi mi ha colpito molto perché lo vede morire, e così ho pensato che potesse anche proteggere così i tanti che muoiono da soli.
Più di altre volte mi turba un po' il versetto 34. Mi ricordavo al capitolo 14, quando Gesù nel Getsemani ha un pochino quel ripensamento, chiede al Padre di allontanare da sé il calice, ma non comunque quello che voleva lui doveva accadere, ma quello che voleva il Padre, appunto. Quindi mi sembrava che lì il discorso un po' di questo turbamento fosse anche chiuso, rimettendosi in maniera così molto tranquilla, fra virgolette, alla volontà del Padre. Qui invece le parole di Gesù mi sembrano di una solitudine che almeno a questo punto non ha tante risposte, insomma, perché le ultime parole di Gesù sono appunto questa domanda al Padre perché lo ha abbandonato. Intorno a lui ci sono tutte persone, fra virgolette, strane, va bene, questo centurione, le donne sono lontane, che lo osservano, però insomma, la prima volta che mi sento un po' angustiato, ecco, da questa ultima affermazione di Gesù.
Io volevo dire che sono rimasto colpito da questo centurione, che è un uomo pagano evidentemente, e che davanti alla croce di Gesù ha questa esperienza che lo porta alla fede, perché quelle parole che dice, davvero quest'uomo era figlio di Dio, sono forse le prime parole che un pagano pronuncia come esperienza di fede dopo che il velo del Tempio si è squarciato. E questo farlo davanti alla croce mi sembra particolarmente significativo, perché non è che lui è davanti a un'esperienza miracolosa o a un evento particolarmente altisonante. È davanti all'estrema povertà di un uomo che ha dato tutto se stesso, si è svuotato di tutto, della vita, anche delle parole, come sentivamo, e che si è consegnato in questa povertà al Padre in completa solitudine. Quindi insomma, ecco, proprio è proprio un miracolo anche questo. In realtà, appunto, non lo scendere dalla croce, ma lo stare sulla croce consegna alla contemplazione di quest'uomo questa rivelazione di fede.
Sembra che l'avvenimento della morte di Gesù sia per i presenti, appunto questo verbo dell'essere presenti, dello stare, ritorna, sia per quelli che erano vicini, ecco, con la canna e l'aceto, ma anche il centurione, poi le donne da lontano, vedevano da lontano. Ecco, questa morte è un avvenimento da, potremmo dire, da ascoltare e da vedere. Da ascoltare perché scende questo buio per 3 ore, quindi non si vede più niente. E ci sono queste tenebre. E quindi sono forse più sottolineato appunto l'ascoltare, no? Questo gridare a gran voce di Gesù. Lo immagino un grido violento, un grido forse che appunto è preghiera, il fatto che invochi, chiami. E con un salmo è bellissimo questo, no? Sto leggendo un bel libro di Alberto Mello sui salmi come libro della vita, e lì dice che tutte le preghiere che ogni anima, ogni uomo può fare è già contenuta nel salterio, anche se non lo si sa, ma ci sono, quindi... questo grido che squarcia queste tenebre anche, è un grido che è anche un grido di morte, appunto, senza parole, del versetto 37: dando un forte grido spirò. Ascolto che non c'era stato durante la passione, perché Gesù aveva smesso anche di parlare, mentre invece qui di nuovo lo si ascolta. E poi anche da vedere, perché è sottolineato appunto questo vedere, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. E poi il velo del Tempio che si squarcia, qualcuno l'avrà visto, un segno eclatante, e poi soprattutto il centurione, avendolo visto spirare in quel modo, il suo sguardo, e poi le donne, ecco, che da lontano osservavano. Ci si può chiedere che cosa vedevano, dove erano collocate, poi se era buio, eppure loro vedono, guardano, osservano, sembra un'azione molto importante, dopo quello che si dice di loro, che lo seguivano e servivano da quando era in Galilea. Quindi questi 3 verbi, seguirlo, servirlo, osservare, le caratterizzano fortemente, il salire con lui a Gerusalemme. Questo sguardo che fa intravedere già un cambiamento. In qualche modo questi che sono presenti assistendo a questo avvenimento ci aprono già il cuore per quello che succederà dopo. È un ascolto e una visione, ecco, tra virgolette, che avviene in quel momento, in quell'ora così caratterizzata, l'ora nona, ma che appunto avrà delle conseguenze fortissime, no, nella vita di queste discepole, del centurione e anche nostra.